Buongiorno a tutte e tutti, grazie a voi per l'invito, si sente bene.
Allora Murat, io ti lascio subito la parola perché noi abbiamo finito da poco la rassegna stampa, chiaramente gran parte degli articoli principali dei quotidiani di oggi sono dedicati a quanto sta avvenendo in Siria e alle infinite ricadute che quello che avviene in Siria ha in Medio Oriente e non solo. Sei in grado di fare una sintesi di quello che sta accadendo, perché non è semplice, insomma, perché non è del mestiere.
Sì, è molto difficile.
Certo.
Ci stiamo portando dietro una guerra che dura ormai da 14 anni, forse la guerra più esemplare per capire cosa vuol dire la guerra per procura. Quindi sono coinvolti numerosi attori. Alcuni ci sono entrati in Siria in modo occasionale per un periodo breve, alcuni si sono stabiliti, alcuni in questa guerra hanno trovato una via di uscita, visibilità e identificazione, emancipazione per un motivo o l'altro, militare oppure politico. Quindi la guerra in Siria, nonostante le devastazioni che potrebbe creare una guerra, ed è una guerra di grandi, tra virgolette, passatemi il termine, di grandi occasioni per qualcuno. E quindi tutte queste realtà che sono finite dentro questa guerra non sono molto intenzionate a finirla, l'abbiamo visto. Ci sono, appunto, giusto per citare alcuni elementi importanti, Hezbollah libanese, per una serie di legami storici, religiosi, etnici, eccetera, è entrato in questa guerra, ha voluto sostenere Assad, il governo centrale, in termini militari. Hezbollah libanese, come vediamo da mesi ormai, è una realtà molto ferita, molto colpita sul territorio libanese dall'Israele, quindi la sua presenza in Siria sta diventando sempre più precaria. L'Iran è una realtà coinvolta nella guerra in Siria per una serie di convenienze storiche, economiche, politiche, anche religiose. Stiamo parlando di un altro paese che è finito nel mirino dell'Israele in diverse occasioni. Proprio sul territorio siriano l'Israele ha assassinato numerosi e importanti membri delle forze armate iraniane, quindi anche quella una realtà presente sul territorio siriano ma molto ferita, molto colpita. La Russia, forse, se non fosse entrata in questa guerra oggi non avremmo potuto parlare di Assad. Quindi, diciamo, salvagente del presidente siriano, la Russia fornisce quasi tutto il sistema di protezione aerea del governo siriano, è presente con i suoi soldati, migliaia di soldati, postazioni, caserme, eccetera. Stiamo parlando di un paese, la Russia, coinvolta in modo sempre più stancante nella guerra in Ucraina. E anche quello un attore, appunto, presente sul territorio ed è ferito. Tutto questo quadro di attori che sostengono Assad ma sono feriti, sono meno presenti rispetto agli anni precedenti, tutto questo quadro ha creato uno spazio senz'altro di emancipazione, di manovra, di azione per una serie di realtà paramilitari che in realtà non sono state mai smantellate al 100%, non sono state mai buttate via, non sono state mai cancellate in Siria. In qualche maniera sono state ideate, create, sostenute dagli Stati Uniti d'America, dall'Inghilterra oppure dagli alleati di queste due realtà, e poi in parte anche dai sauditi, qatarioti, emirati e giordani, eccetera. Come l'ISIS, come Al-Nusra, come Al-Qaeda, sono delle formazioni, ricordiamoci, che hanno anche una risposta, una risonanza sul territorio a livello popolare. E quindi in questo momento storico sembra che queste bande jihadiste stiano approfittando dell'occasione. Un'occasione in realtà che è stata resa possibile, accessibile, prima di tutto grazie all'Israele, perché l'Israele ha iniziato a indebolire, appunto, questi attori che ho citato prima, gli amici di Assad, e quindi ha creato spazio per gli altri, e poi ha colpito proprio al nord, a Idlib e dintorni, la capitale del jihadismo siriano, una serie di postazioni siriane che erano state create con l'ausilio della Russia per appunto fronteggiare l'avanzata delle formazioni paramilitari jihadiste, e quindi anche questo ha creato uno spazio di manovra per le formazioni paramilitari jihadiste come appunto Ansar al-Islam oppure Ahrar al-Sham oppure le brigate turkmene e tutte queste realtà che sono piccole in qualche maniera sono legate all'ex esercito libero siriano oppure sono dei mine vaganti. E poi un altro senz'altro elemento importante è che la presenza della Turchia sul territorio, perché come abbiamo visto in questi giorni da Idlib sono partite queste formazioni paramilitari e sono arrivate alle porte di Aleppo, ci sono entrate, poi sono andate a Homs, poi sono andate a Hama, adesso stanno andando a Tel Rifat, anzi sono già scontri. E stanno colpendo, molto probabilmente colpiranno al-Bab e chissà dopodomani magari anche Damasco. Allora, con tutti questi migliaia di soldati che ha la Turchia lì sul territorio, ma soprattutto dove sono concentrate questa formazione paramilitare, perché non ha agito nessun soldato turco per fermare la rivolta, cosiddetta rivolta? Perché molto probabilmente anche la Turchia ha voluto approfittare dell'occasione, oppure se in un domani avremo delle prove concrete potremmo dire forse ha voluto proprio pilotare una rivolta contro Assad di questo tipo. Questo cosa porta alla Turchia? Adesso sono tanti attori coinvolti, per ognuno ci sono dei conti, ma noi parliamo della Turchia in questa occasione. Cosa porta alla Turchia? Praticamente la Turchia vuole da tanto tempo creare tre cose. Prima di tutto buttare giù Assad, e un po' ci è riuscito, in parte l'ha indebolito, un po' non ci è riuscito, però è il suo comunque avversario. Ha provato a creare un dialogo con Assad, il governo turco, negli mesi precedenti, tuttavia le richieste del governo turco rappresentano un suicidio per Assad, e le richieste di Assad prevedono l'abbandono totale del territorio siriano da parte dell'esercito turco, e questa è una cosa che Ankara non vuole fare. Quindi questo momento potrebbe essere il momento in cui ci troviamo, potrebbe essere un momento di ricatto per ricattare Assad per la Turchia. La seconda richiesta di Ankara è quella di creare una zona cuscinetto, storica richiesta dal 2018-19, che Erdogan si porta dietro questa richiesta, una zona cuscinetto nel nord della Siria. Ricordiamoci che tra Siria e Turchia c'è un confine di 900 km, nel nord della Siria, in famoso Rojava, fino a qualche anno fa era nata e cresciuta l'esperienza della rivoluzione del confederismo democratico, che la Turchia ha definito come una minaccia terroristica contro la sua sicurezza nazionale. Quindi la presenza della Turchia nel nord della Siria è anche per smantellare quell'esperienza, quindi chiede, insistendo, la creazione di una zona cuscinetto, quindi una zona privata dalle forze di unità delle unità di difesa popolare, YPG, ma anche delle forze democratiche siriane, SDF, e in quella zona addirittura Erdogan aveva illustrato le mappe durante il summit delle Nazioni Unite nel 2019 a New York. Vorrebbe la Turchia creare delle cittadelle dove dovrebbe rimpatriare questi quasi 4 milioni di siriani rifugiati che ci sono in Turchia, che rappresentano ormai una carta vincente per gli oppositori, abbiamo visto negli anni precedenti, che portano via un sacco di la questione porta via un sacco di voti anche Erdogan, e quindi questo ovviamente è una cosa non accettata da Assad. E l'ultima richiesta della Turchia è quella di ottenere una richiesta dal governo siriano, ma anche dalla Russia, perché per una garanzia che dice che nel futuro della Siria non ci sarà spazio, nessun tipo di riconoscimento al confederismo democratico, ai suoi apparati politici, e all'interno del nuovo governo ci dovrebbero essere i rappresentanti degli oppositori. E tutto questo ovviamente è un grande capitolo difficilmente accettabile per Assad, perché in qualche maniera occasionalmente e localmente con le forze curde aveva consolidato dei buoni rapporti nell'ottica della lotta contro le bande jihadiste in passato. E poi Assad, per il secondo punto, non vuole assolutamente lasciare il potere, ma ancor meno a questa formazione paramilitari sostenute dalla Turchia, perché c'è una questione di fiducia, eccetera. E quindi oggi possiamo dire che stiamo assistendo a un momento di ricatto molto probabilmente da parte della Turchia contro Assad, per concludere con le analisi, tutto questo gioca a favore degli Stati Uniti d'America e dell'Israele, perché prima di tutto la situazione indebolisce ancora di più la presenza dell'Iran sul territorio, indebolisce Assad, che sia per Tel Aviv che per Washington deve andare via, e rafforza il potere e il ruolo, il valore della Turchia, membro della NATO, sul territorio siriano. Quindi questo momento storico potrebbe essere interpretato anche come un messaggio che lancia Ankara verso il nuovo e in arrivo presidente Trump, per dire: se vuoi cambiare le cose sul tavolo nel Medio Oriente, in collaborazione con Israele o no, io sono un tuo alleato importante. Se vuoi colpire l'Iran, indebolire, accerchiarlo, io ci sono. Se vuoi utilizzarmi in Siria, io ci sono. Ovviamente, come succede da 22 anni, dietro le quinte, in cambio di queste ci saranno delle trattative probabilmente. Questo potrei dire che è una sorta di riassunto.
Benissimo, molto complicato, ma del resto la situazione è complicata. Io ti volevo chiedere, ho due interrogativi fra i tanti. Il primo, se puoi confermarci, ma mi pare che la risposta sia affermativa, diciamo un cambio di atteggiamento da parte del governo turco nei confronti degli Stati Uniti. Erdogan negli ultimi anni, in particolar modo negli ultimi mesi, insomma, si è spesso trovato in contrasto, almeno ha detto di essere in contrasto con la Casa Bianca. Mi pare che di capire che possiamo aspettarci invece un cambio di atteggiamento. E poi, sempre a proposito di Stati Uniti, qual è lo stato delle relazioni, mi sembra abbastanza complicato, fra la Turchia e un altro paese strategico dell'area, anche questo teoricamente alleato degli Stati Uniti, come l'Arabia Saudita?
Allora, il rapporto tra Washington e Ankara è da una, diciamo, quindicina di anni, più o meno da quando è partita la guerra in Siria, e ha preso un profilo di questo tipo: carato bastone, e contrasti, scontri e trattative. E dare e prendere, ricattare uno per permettere l'altro di farsi ricattare, un po' come l'educazione degli adolescenti, no? Creare un po' di spazio e pretendere qualcosa. Perché? Perché in realtà con l'amministrazione Obama le carte sono state scombussolate. Nell'ottica di lotta contro l'ISIS, l'amministrazione Obama e poi quella successiva hanno deciso di sostenere le forze curde cosiddette sul territorio siriano, che sono gli YPG e i SDF. È chiaro che queste sono le costole del PKK, ed stiamo parlando di un'organizzazione definita terroristica da parte dello Stato turco, contro la quale porta avanti una guerra da anni. Quindi la posizione del miglior alleato è stata difficilmente digeribile per Ankara, e l'amministrazione Obama e quella successiva hanno chiesto a Ankara di accettare, obbedire. E questo ovviamente non è stato un momento importante, non è stato un passaggio facile. Stiamo parlando del 2011, 12, 13. In più a tutto questo aggiungiamo anche una serie di scombussolamenti all'interno della Turchia, all'interno del governo, della politica interna, e che in qualche maniera avevano questi scombussolamenti, avevano dietro le quinte la sala regia degli Stati Uniti d'America, e quindi ha fatto sì che Erdogan prendesse questa posizione: io resto dentro la NATO, e in qualche maniera nel mondo bellico, ma anche in altre occasioni, soprattutto militari, collaboro con i membri della NATO, però in alcune zone, in alcune questioni, tengo dura la linea e mi faccio valere e ottengo quelle che voglio. E senz'altro la guerra siriana in questo caso è assolutamente un momento di passaggio, di rottura, ma rappresenta anche una serie di problemi, e la questione siriana rappresenta una serie di problemi legati anche alla politica interna della Turchia: emancipazione, riconoscimento dei diritti dei curdi e la crescita della forza socialista curda in Turchia, che è collegata in qualche maniera alle forze politiche siriane, curde e irachene, curde di un certo tipo. E quindi Erdogan in certi momenti della sua carriera, in questi ultimi 15 anni, si è sentito accerchiato, si è sentito arrivare a capolinea, abbandonato dalla NATO, e il Washington ha fatto le sue scelte assolutamente pragmatiche e a sua convenienza. ha chiesto alla Turchia di obbedire e ha fatto delle scelte abbastanza discutibili anche in Siria. Questo quindi ci ha portato in poche parole a questo momento. Quindi ci sono dei periodi in cui i rapporti sono favolosi, ci sono dei periodi in cui invece ci sono degli insulti, ci sono delle accuse, tipo Hakan Fidan qualche giorno fa, la primissima dichiarazione del ministro degli esteri, che sarebbe l'ex capo dei segreti segreti, dopo tutto quello che succede in Siria, la primissima dichiarazione dice: tutto colpa degli Stati Uniti d'America, se gli americani se ne vanno in 3 giorni la Siria si stabilisce. Allora, questa è una dichiarazione fortissima che è rilasciata contro il tuo miglior alleato della NATO, ma bisogna leggere bene anche, perché vuol dire: se voi ve ne andate, garantiamo che la questione noi la risolviamo sul territorio, quindi fidatevi di noi e in cambio ci date questo. Quindi tutto un percorso di una convivenza molto difficile. Lo disse anche l'ex, adesso mi sfugge il nome, l'ex ministro degli esteri dell'amministrazione Obama, disse: il nostro miglior alleato della NATO nel Medio Oriente è la Turchia, ma un vicino, un amico molto difficile. E questo è il punto in cui ci siamo arrivati, per una serie di errori che hanno commesso entrambi le parti. E invece, se dovessimo parlare delle sauditi, in questi giorni, senz'altro un capitolo molto grande anche questo, però in qualche battuta legata all'attualità, nella stampa soprattutto saudita, ma non soltanto, anche giordana, qatariota, eccetera, escono le dichiarazioni rilasciate dai membri importanti dei governi di questi paesi, anche della famiglia reale saudita, e che sono dichiarazioni che sono delle dita che puntano praticamente contro la Turchia in merito a quello che succede in Siria. Quindi il pensiero comune nel Golfo è che dietro tutto quello che succede in Siria ci sia la Turchia, e alcuni e addirittura appunto membri importanti della famiglia reale saudita rilasciano delle raccomandazione alla nuova amministrazione statunitense, dicendo che non deve assolutamente fidarsi della Turchia, perché sarebbe disposta a creare una sorta di jihadistan, una sorta di Somalia, con quello che è successo in Somalia, anche in Siria, quindi la presenza permanente delle bande jihadiste fuori controllo in Siria. E quindi c'è poca fiducia nei confronti di quello che sta facendo Erdogan, anche da parte dei sauditi, e sembra che anche i paesi del Golfo si stiano preparando per portare avanti le politiche di obbedienza al nuovo presidente americano in arrivo.
Va bene, Murat, ti ringraziamo moltissimo. Prima di lasciarci, sappiamo che hai altre corrispondenze da fare, un euro su quello che potrebbe accadere, diciamo, nel medio periodo, nel lungo non pretendiamo, però ecco, se dovessi dare una previsione, quale potrebbe essere?
Io penso, esattamente come ha detto uno dei consulenti del Presidente della Repubblica di Turchia, ha detto: Assad dovrebbe capire che nel Medio Oriente l'unico leader per lui affidabile è Erdogan. Se pensate, sta succedendo tutto al contrario. E quindi io penso che fino a quando... cioè, è un gioco molto pericoloso. Potrebbe ritornare la Russia di nuovo a salvare Assad con l'ausilio parziale di Hezbollah e Iran, e quindi Assad potrebbe rimanere di nuovo al potere e non aver bisogno di trattare con la Turchia. Se non andasse così avanti tutto come sta andando, Assad potrebbe trovarsi nella necessità di dialogare con la Turchia. E a quel punto le carte sul territorio siriano potrebbero cambiare fortemente. In tutto questo, ovviamente, uno spazio di vita, un riconoscimento, una vita dignitosa ai curdi non è riconosciuta, non c'è, perché una collaborazione tra Erdogan e Assad è una sorta di inferno per i curdi. E quindi torniamo agli anni 60, all'epoca del padre Assad, e quindi è un gioco molto pericoloso, un percorso molto pericoloso quello che ci sta capitando in questo periodo, un gioco di ricatti, e vediamo come andrà avanti, ma non penso che non ci aspettino dei giorni buoni.
Chiarissimo, grazie Murat come sempre, un abbraccio e buon lavoro. Allora, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.